guardiamo e chiediamo. Perché qui siamo proprio al centro di tutto. E Gesù avvertirà di essere al centro del problema, perlomeno dal punto di vista della storia delle culture, però poi globalmente al problema dei destini della storia. Allora io prenderei così dal testo di Genesi, prenderei dal versetto 26 del primo capitolo. E arriverei a leggere tutto anche il secondo capitolo. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Poi Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero in cui è il frutto che produce seme saranno il vostro cibo. A tutte le bestie selvatiche, a tutti gli uccelli del cielo, a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto ed era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina, sesto giorno. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Allora Dio nel settimo giorno portò a termine il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli creando aveva fatto. Queste le origini del cielo e della terra quando vennero creati. Ecco, scusate l'interruzione, però fate attenzione a questo, perché il racconto a questo versetto si interrompe e riprende, perché qui dice che la creazione è finita. Al versetto 4b: quando il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e nessuno lavorava il suolo e faceva salire dalla terra l'acqua dei canali per irrigare tutto il suolo. Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden a oriente e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, tra cui l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e formava quattro corsi. Il primo fiume si chiamava Pison e scorre intorno a tutto il paese di Avila, dove c'è l'oro. E l'oro di quella terra è fine. Qui c'è anche la resina odorosa e la pietra d'onice. Il secondo fiume si chiama Gicon. Esso scorre intorno a tutto il paese d'Etiopia. Il terzo fiume si chiama Tigri. Esso corre ad oriente di Assur. Il quarto fiume è l'Eufrate. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché quando tu ne mangiassi, certamente moriresti. Poi il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, gli voglio fare un aiuto che gli sia simile. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo, a tutte le bestie selvatiche, ma l'uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò. Gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò con la costola che aveva tolta all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: questa volta essa è carne della mia carne e osso delle mie ossa. La si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una sola carne. Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, ma non ne provavano vergogna. Vabbè, io vi dico molto semplicemente che secondo me qui c'è dentro tutto il segreto della vita. Penso tutto il segreto di Dio anche, ecco. Ma questo testo non finirete mai di ascoltarlo e di stupirvi. Sembra una fiaba, preso così, è una fiaba, è un mito degli inizi, ma qui c'è dentro tutto. E Gesù si è completamente immerso dentro a questo testo. Io penso che il libro della Genesi sia la profezia in assoluto della storia del mondo e quindi della vicenda di questa sera, di ogni cosa. E quindi ritornare su queste parole, tenete conto che è molto molto prezioso. Va bene prenderlo come una storia, va bene, non è problema. Dal punto di vista della verifica storica potete pensare che niente sia successo di questo. Non importa, perché tanto è quello che sempre succede. È una tesi che si va affermando, che io condivido molto, nel senso che la Bibbia, che è il libro della storia, è il libro del paradigma della storia, cioè dice come la storia va. Se tu vuoi sapere come va la storia stasera, ecco, questo testo ti dice. Allora è molto meno interessante pensare se le cose sono andate proprio così. La scommessa è grossa e le cose stanno andando così, e che questa è la descrizione profonda della storia, della storia di ogni persona come della storia del mondo. Allora, un po' anche guardando il nostro fogliettino, due creazioni, sono due narrazioni proprio, provengono da tradizioni diverse e da mondi diversi dell'ebraismo, persi nel tempo. Noi non sappiamo come si è formato il testo biblico che adesso abbiamo sotto mano, però quelli che se ne intendono hanno visto che c'era uno stacchetto, era finito, aveva creato tutto, ricomincia la storia. Che cosa ne tiriamo via noi? Ecco, lì al punto 1 del nostro fogliaccio ho scritto all'apice della creazione, al principio della creazione. Perché? Secondo il primo racconto della creazione, l'ultima cosa che lui crea è l'uomo, al sesto giorno. Il primo racconto della creazione è quello che numera i giorni. Quindi ha fatto tutto in 6 giorni e il settimo sarebbe già. E ogni giorno è detto che cosa crea. All'ultimo, avendo creato proprio tutto, crea l'uomo. Nel secondo racconto, l'uomo è il primo, perché finché non c'è lui, tra l'altro con dei particolari straordinari, perché mancando l'uomo manca la tecnologia. Come si fa a tirar su l'acqua dalla terra per fare i canali? Robe da XX secolo almeno, se non XXI, però appunto, se non c'è l'uomo non si può. Quindi con tantissimi particolari preziosi che noi ignoriamo completamente. E questa sera ci accontentiamo semplicemente per dire di questa singolarità, dovremmo andare molto avanti nella stranezza e nella singolarità della creatura umana, che secondo un racconto è l'apice della creazione, è la fine, e secondo l'altra è il principio, è il primo. Di Gesù i testi del Nuovo Testamento diranno che è il principio e la fine. Nella liturgia pasquale, il prete che presiede la liturgia di quella notte deve incidere sul cero pasquale il Cristo che è il principio e la fine, l'alfa e l'omega, cioè la prima e l'ultima lettera dell'alfabeto greco. A lui appartengono il tempo, i secoli. Ecco, e l'uomo viene collocato in questo orizzonte, come destinato ad essere il principio e la fine di tutto. Dopo in realtà niente di questo si vede, perché l'uomo è una povera creatura e quindi ci sono libri molto scettici dentro nella Bibbia sulla condizione umana, però di questo non possiamo non tenere conto, se no non si riesce a capire Gesù, eccetera. Ecco, adesso magari se avete la Bibbia davanti, appunto andiamo al versetto 27 del primo capitolo. Proviamo a guardarlo con attenzione questo versetto. Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. È un versetto strepitoso, perché dice che per crearli a sua immagine li ha dovuti creare, ma ne ha dovuti creare due. Maschio e femmina li creò. Qualche maestro dell'ebraismo dice che addirittura sarebbe preferibile la dizione lo creò. E quindi creò e poi maschio e femmina lo creò. Come se fosse al singolare. Questo è possibile perché nella lingua ebraica non ci sono le vocali. E l'ebraico è una lingua solo consonantica. E le vocali sono una tradizione, ma quindi basta mettere invece che un puntino, due puntini, oppure mettere un puntino in alto piuttosto che in basso e cambia. Però quali puntini? Cosa sono questi puntini? Questi puntini sono la preoccupazione che il testo si leggesse nella sua purezza, secondo la tradizione. I puntini sono più tardivi di Gesù. Quando Gesù leggeva il testo di Isaia nella sinagoga di Nazareth, in quella di Cafarnao, non c'erano i puntini. E i puntini non ci sono neanche oggi nel testo biblico che un ebreo legge nella sinagoga, quella grande fotografia che noi abbiamo in chiesa del testo dell'Esodo, lì i puntini non ci sono, perché il testo che si legge nella liturgia non ha i puntini, uno li deve sapere, però loro, per la preoccupazione che si leggesse il testo giusto, hanno fatto i puntini. 100 anni pressappoco dopo Gesù, nel posto più importante del giudaismo dell'era cristiana, che era Tiberiade, non più Gerusalemme, tempio distrutto, la città mal ridotta, Tiberiade, Galilea, lì hanno perfezionato i loro testi. Questo non conta niente per il nostro discorso, ma è solo per dire appunto che sarebbe possibile pensare che il nostro versetto dicesse: Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina lo creò. E quindi ci sarebbe un due in uno già nella creazione. Ne ha creato uno che era maschio e femmina. Però nella narrazione successiva, tutto questo creò maschio e femmina è riraccontato in modo drammatico. Perché la donna è creata come un sopraggiungere necessario, perché nella creazione fatta da Dio non c'è nessuna possibilità di trovare una creatura che possa essere la pienezza di questa strana creatura che è l'uomo. E si viene a sapere che quindi questa creatura, che va bene perché è giusta, deve essere tirata fuori da lui. Non c'è nel mondo una roba così. Ecco, annotate un pochino queste cose, tenendo conto che noi stiamo cercando di fondare l'interpretazione morale della vita, l'interpretazione morale cristiana della vita, come una morale della comunione e quindi come una morale dell'amore. Gesù arriverà a dire, e San Paolo firmerà, che l'unica cosa è volere bene. L'unico comandamento è volere bene. Solo che per volere bene bisogna essere in due, Perché se si fosse di essere muscolosi o sapienti, uno potrebbe essere anche da solo, per fare il muscoloso o il sapiente. Ma per voler bene bisogna essere in due. Questo è il punto focale di tutto. Il conflitto tra i palestinesi e gli israeliani, l'atteggiamento violento dei leghisti nei confronti degli stranieri, o l'isolamento dei vecchi, tutto sempre è riportato ed è da riportare a questo schema fondamentale, a questo interrogativo fondamentale. Come vedremo, com'è fatta questa creatura strana che è l'uomo? Qual è la verità della sua vita? Abbiamo letto il testo e quindi sappiamo che si cercava tutta sta roba e non si è trovata e ha tirato fuori la donna da lui. Però per un momento ci fermiamo al versetto 7 del secondo capitolo, quando appunto dice, nel secondo racconto, come ha fatto a fare l'uomo. Questo versetto va proprio sottolineato. Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. E qui c'è stata una curva nella creazione. Perché? Perché tutte le cose che Dio ha creato, secondo il racconto biblico, le ha fatte in modo molto ordinato. Per cui c'è una specie di commento a ogni giorno della creazione per dire che Dio ha creato tutte le cose secondo la loro specie. Gli uccelli, i pesci, le piante, i fiori, ciascuno secondo la sua specie. Ognuno è in un corridoio che è, noi diremmo oggi in linguaggio nostro, la sua natura, il suo naturale, potremmo dire il suo normale. Quando è arrivato a fare quella creatura lì, ha fatto una pazzia, perché non l'ha creata secondo la sua specie. Ha fatto un cocktail. Noi siamo un mischiaggio. Perché siamo un mischiaggio? Perché ha fatto due operazioni. Da una parte ha fatto l'omino di terra. Dall'altra gli ha soffiato dentro la sua vita. Quindi, rispetto a tutte le altre creature, questa creatura è una creatura disomogenea, storta. Noi siamo delle creature storte. Infatti, per esempio, vedete, anche questa sera, malgrado la vostra compostezza, noi siamo tutti in piedi. E abbiamo tutti delle ragioni profonde di inquietudine. Per esempio, abbiamo delle inquietudini d'amore. Abbiamo delle inquietudini di dolore, di bellezza, di verità. E siamo tutti sottilmente agitati. E mentre io vi dico queste cose, voi immediatamente vedete dei volti, delle situazioni, delle memorie, delle prospettive che abbiamo davanti, e avvertite l'inquietudine. L'istinto animale è tranquillo. Certo, secondo Teilhard de Chardin c'è anche una evoluzione, anche dell'animalità. Però è lentissima, quindi ogni specie non soffre. Noi invece soffriamo. Appunto Pascal dice che il segno che noi siamo la creatura prima di tutta la creazione è appunto la nostra inquietudine. Mentre tutti sono quieti, noi no. Se voi guardate la luna stasera, o un fiore per terra, o il mare, tutti hanno una loro regola, una loro vita, una loro pienezza. Noi siamo sfrangiati. E quindi bisogna dire a Dio che già nel come ci ha fatti, capite? Ha messo insieme due robe, capite? La terra e lo spirito, che insieme fanno della confusione. Noi siamo questo mistero. A me piace sottolineare a questo punto che questo testo è precedente al capitolo terzo della Genesi, che nella grande tradizione ebraica cristiana è il passo di rottura perché esplode il peccato. Ma non ci siamo noi qua. Qua siamo nella creazione. Questa non è una creazione ferita, è la creazione di Dio. Questa roba qui adesso ci porterebbe molto lontano, però noi non ci andiamo, perché ci sono tutti dei discorsi molto pericolosi su Dio. Se volete li faremo, ma non certamente stasera, poi se ne avete voglia, perché ci sono tutti dei problemi, perché se siamo a sua immagine e siamo così inquieti, lui come sta però? Lui è uno che sta bene? Non lo sappiamo, oppure lo sappiamo e non abbiamo il coraggio di dirlo, ma è un discorso molto delicato che coinvolge Dio però. E chi è Dio e com'è, però cioè, noi lo lasciamo in pace. Allora vedete il punto 3 lì cosa ho scritto? L'assurda creazione dell'uomo, ho scritto, così, tanto per dire un aggettivo. Tutto il resto è creato secondo la sua specie. L'uomo ha immagine di Dio e quindi, punto esclamativo però, e quindi, punto esclamativo, maschio e femmina li creò. Quindi è a sua immagine che li ha fatti maschio e femmina. Tutti gli altri, tutti ordinati. E qui vedete che sono sempre due? Prima dicevamo la terra e poi lo spirito. Qui adesso diciamo maschio e femmina. Il due è il grande segreto dell'ebraismo. Perché dico dell'ebraismo? Perché il cristianesimo non se l'è sentita. E quindi cosa ha fatto il cristianesimo? Lo diciamo così, ma non è che poi noi ci preoccupiamo di seguire questa cosa. Ha avuto paura, eh? Cos'è queste due, questa confusione? Si è attaccata alla filosofia greca, non se l'è più staccata, quindi è chiaro che Dio è uno, che palle sono, tutto viene da Lui, buona, tutto torna a Lui, punto. Non fare confusione. C'è il trattato sulla Trinità e sono uno ma sono tre. Problemi. E quello che mi sembra molto importante, che siano problemi importanti nel 2010 a Bologna, anche se penso che fuori da questa stanza nessuno sia assolutamente preoccupato di queste frenacce, però invece è un grande problema. Qui dentro c'è tutto, c'è la pace qui dentro, c'è il tema della pace, del senso della vita, del che fare. Ci fermiamo, non so, io provo ad andare avanti, fate un fischio quando volete che ci fermiamo, o anche se avete qualche cosa da dire. Adesso io passerei a confermare tutto questo con due versetti. Li troviamo al capitolo secondo, uno al versetto 18 e l'altro al versetto 20. Il versetto 18 è un ragionamento di Dio. Poi il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, gli voglio fare un aiuto che gli sia simile. Questo l'ho letto dalla traduzione vecchia. Nel foglietto ho riportato la traduzione nuova. Non l'ho riportata, la si vede solo dopo. Non è bene che l'uomo sia solo, fermiamoci lì. Non è bene che l'uomo sia solo, perché? Perché non è bene che l'uomo sia solo? La risposta tonante che viene è che non è bene che sia solo perché ha immagine di Dio. E questo è il punto. Non è bene che sia solo. Dice perché è malinconico, perché è psicologicamente irrealizzato, perché è sessualmente orientato. Ma certo, puoi dire tutte queste cose sono vere. Ma sotto sotto qual è il problema? Che non può essere solo, perché lui è immagine di Dio. E Dio non è solo. Teniamoci sempre al balcone senza affrontare il problema di Dio. Il versetto 20 dice il fallimento di una ricerca. Quindi Dio dice: non è bene che sia solo, aspetta, vieni qui con me. Lo porta in giro e gli regala tutta la creazione. Ti regalo questo, ti regalo questo. Il ti regalo è espresso nel testo biblico sul fatto che Dio gli dice di dare il nome. Nel linguaggio semitico, quando tu dai il nome a una roba, quella roba lì è tua. Se io dico tavolo, questo tavolo è mio. Quindi lui gli regala tutta la creazione, ma, versetto 20, ma per l'uomo non trovò un aiuto, la traduzione vecchia dice che gli fosse simile. La traduzione nuova, interessante, un po' più preoccupata, dice non trovò un aiuto che gli corrispondesse. Okay? Ci fermiamo un momentino su questa roba. Perché qui, quando il testo ebraico dice questa roba, usa una preposizione che vuol dire stare davanti, stare di fronte. E quindi non si trova niente che sia in grado di stargli di fronte. Perché le cime di Lavaredo, i cagnolini, le margherite, tutti bellissimi, però lui, insomma, non è una roba che possa stabilire una conversazione, capite? E la cosa interessante è che però questa preposizione ebraica è la radice anche di un verbo che vuol dire annunciare. E quindi non si trova nessuna creatura che gli possa star davanti e gli parli e gli annunci. Tutte le cose sono anche bellissime, ma mute. Bisognava trovare qualcuno, qualche cosa, che cosa, che gli stesse davanti e gli annunciasse. La curiosità, questa preposizione si dice in ebraico neged, nagad è un verbo che vuol dire annunciare. Quindi non si trovò un qualche cosa che gli parlasse, che gli corrispondesse. E quindi la traduzione nuova, insomma, capite, con quel dire che gli corrispondesse, e non è banale, ecco, perché rispondere, capite, ecco, c'è una risposta dall'altra parte, c'è una comunione, non si trova questa creatura. Tu gli puoi regalare tutto il mondo, questo qui diventa un miliardario, è il padrone di tutto, però è solo. E allora ecco il sonno di Adamo. Tutta questa prima parte i maestri dell'ebraismo lo chiamano la malinconia di Adamo. Adamo non è se stesso perché è solo. Non può essere nella pienezza della sua vita perché è da solo. Non si trova in tutta la creazione, per cui tu dai roba, potere, dominio su tutto, manca qualcosa. Lui resta povero. E allora Dio fa scendere questo sogno. Mentre Adamo dorme, da lui trae la sposa, trae la donna. Adamo si risveglia, il versetto 22, il Signore Dio plasmò con la costola che aveva tolta all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse, questa volta essa è carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa. La si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. Quest'ultimo frammento del versetto sarebbe così, la si chiamerà Isha perché da Ish è stata tolta. Ish è il testo, il vocabolo, è la parola per dire uomo. La donna è Isha, quindi per dire la loro corrispondenza, insomma, la loro origine. Che cosa viene in mente a Sant'Agostino? A Sant'Agostino, leggendo questo testo, in un commento mirabile di questo testo, quasi tutto il commento a Genesi di Agostino è perduto, però alcune cose, alcuni frammenti si sono salvati. A lui viene subito in mente la morte di Cristo. E quindi dice, ma che cos'è il sogno di Adamo? È la morte di Gesù. È la breve morte di Gesù. Dalla morte di Gesù, Dio trae la sposa, l'umanità nuova. Quella sposa, capite, che al principio è stata amata, perduta, serpentone, inganno, fuori dal paradiso, eccetera. Tutta la Bibbia che cos'è? La ricerca della donna amata. Tutta la Bibbia è la ricerca della donna amata. È Dio che cerca la sua sposa. È Dio che non si concepisce in solitudine, ma in nozze. E Gesù, quindi, è l'ultimo passo della ricerca. Di che cosa si accorgerà Dio? Che quella sposa che lui ha perduto, i progenitori, fuori dal giardino, precipitano. Al capitolo successivo, al capitolo del peccato, al capitolo terzo, Caino, il fratello grande, prende il piccolo, lo porta in campagna e lo ammazza. Precipita questa creatura. E lui la cercherà. Per cercarla, cosa deve fare Dio, se vuole cercarla? Precipitare. Perché noi siamo in basso. E se lui vuole trovarci, deve scendere in basso. Come sapete, qui appunto c'è l'antireligione. L'ebraismo e il cristianesimo sono un'antireligione. Dopo si sono anche loro tutte travestite da religione, ma non lo sono. Perché le religioni sono il tentativo di andare in alto da parte dell'uomo. Mentre invece la fede ebraico-cristiana è la decisione di Dio di cercare la sua creatura scendendo lui in basso. I padri della Chiesa chiamano questo la divina condiscendenza. Per trovarci è sceso. Fino a prendere la carne. Fino a scendere nell'obbedienza della croce, quindi a morire, fino alla morte. Tutta la Bibbia è la storia di questo precipitare di Dio, di questo perdersi di Dio, per la ricerca amante della sua creatura perduta. Perché l'umanità è la sua sposa. In tutto Israele, in tutto quindi l'Antico Testamento, il popolo è la sposa sempre. È una sposa infedele che lo molla, prende gli amanti. È vero. Lui qualche volta si stufa, la lascia anche andare con gli amanti, allora lei sta malissimo con gli amanti, allora torna e lui la ama ancora di più. No? Ed è una storia d'amore tribolatissima, è quella tra Dio e Israele, perché la sposa è infedele, ma lui la ama. E quindi incessantemente poi la va a cercare. È uno dei testi di Isaia della Pasqua, dice: per un istante ti ho abbandonata, poi come fa? Non può abbandonare. Capite, queste cose, apro una piccola parentesi, sono decisive però mettersi d'accordo su questo, perché se no il paradiso è una gran guerra che dobbiamo fare noi per conquistarlo. Oppure è il dovere noi accettare che lui ci conquisti. Cioè, abbiamo proprio davanti due prospettive, capite, che però sono molto diverse fra di loro. Il rischio è che ai nostri figli noi diamo l'idea, appunto, che la vita bisogna guadagnarsela, bisogna conquistarsela, che se non fai bello giù nell'infernone, no? E pochissimo siamo capaci di una pedagogia dell'amore, quindi del dire: ma se bussa, apre la porta, però, no? lasciati visitare, com'è che non l'accogli, no? Quindi di un dono che viene. Però è chiaro che nell'istinto carnale è molto più facile l'educazione del ricatto rispetto all'educazione della responsabilità, no? Perché l'educazione del ricatto dice che tu devi correre per riuscire a prendere la carota. L'educazione della responsabilità è quella di dire: ma capo, arriva tutta sta bellezza e non la pigli? Perché sciupi tutto questo dono? Perché lo sciupi? Non ti rendi conto di quanti regali hai avuto? Si dice che un ragazzo ha bisogno di capire che ha ricevuto molti regali, eh? Quindi vuol dire che ha avuto un'educazione sentimentale molto forte e che quindi si sente moltissimo amato. Se non c'è questo non si può fare niente. Se uno non si sente amato, c'è da fare. Vedo che per molte persone, io non credo che io arriverò mai a parlargli di Gesù Cristo. Non credo. Però cerco di incalzare sul volergli bene. Qui in Italia non si dice tanto, ma la cosa che invece penso che lo sappiate, insomma, che impressiona più una persona di fede islamica è come noi l'amiamo. È una cosa per lui un po' sconosciuta. Lui ha una scarsa conoscenza del dono, perché il dono di Dio è stato dargli l'Islam, cioè l'osservanza. Certo che è meglio che pagare nell'errore, nell'iniquità, eccetera, no? Quindi gli ha detto: questa è la regola. Però loro sono impressionati perché qualche volta, almeno qualche volta, hanno l'impressione che gli vogliamo bene. E questo nel segreto del loro cuore è una cosa molto grossa. Io non penso che si faranno cristiani, però penso che questo qui sia un punto, perché questo è il nostro punto, capito? Questo è il nostro punto. Il sonno di Adamo, il fatto che Adamo non poteva fare senza di lei. Salta il Dio autosufficiente, no, non c'è bisogno di eliminarlo, credo che nessuno lo pratichi più il catechismo di Pio X, però il Dio filosofico, no? Creatore del cielo e della terra, onnipotente, onnisciente, pressione perfetta, eterno, salute, perfetta salute. Dice: scusa, ma non sta male? Dio non può stare male. Per fortuna è venuto Gesù e noi abbiamo visto Dio star male, aggirarsi angosciato nell'orto degli ulivi. Dio, secondo la lettera agli Ebrei che si legge nella celebrazione del Venerdì Santo, nell'orto degli ulivi ha fatto forti grida e lacrime. Una scenata. I Vangeli sono più contenuti, ma ha perso la testa. È modernissimo perché è malato d'angoscia, insomma. Quindi, secondo me, lui al Getsemani consuma tutta la passione che deve venire. Nessuno gli fa niente, però lui la. Continua a darvi, ma perché dormite, ma mi lasciate solo, scherza mica, è Dio, noi crediamo che sia Dio. qui non ho notato una cosa che potete tenervi come sigillo per le cose di stasera. Provate a pescarvi la, appunto, la parabolina della pecora, no? Che è molto utile perché è la sintesi suprema di tutta la faccenda. Anche lì è una storiellina, però dentro c'è tutto. No, sapete che in tre tempi, il primo tempo è una domanda assurda, la domanda appunto è: chi di voi, avendo 100 pecore, se ne perde una, non lascia le 99 nel deserto per andare a cercare la smarrita? Tutti dicono: ma nessuno ci va, pazienza, una su 100, se quella lì è scema, beh. Invece lui lascia le 99 nel deserto per andare a cercare la smarrita. Ad aggravare la cosa è che quando noi pensiamo smarrita, pensiamo che lei si è smarrita. Invece il testo dice che lui ha 100 pecore e ne perde una. Quindi lui ha l'idea di averla persa. Non che lei sia persa. E questo probabilmente è il meccanismo che lo porta alla ricerca, perché probabilmente è lei che è idiota, o peccatrice, non so che. Ma lui dice: l'ho persa. Quindi quella creatura che è scivolata via dal giardino, serpentone, eccetera, eccetera, capite? Dio dice: l'ho persa. Cosa che non viene in mente a Dio, ma a Dio viene in mente. È molto importante, capite, che noi su questo costruiamo una certa minima consapevolezza di che cosa voglia dire l'amore di Dio. È spaventoso. E allora si mette alla ricerca. La parabola dice nel secondo passaggio che la ricerca finché non la trova. Da sottolineare però questo. Perché? Perché io sono anche un figlio di buona donna, ma lui non mi molla. Lui finché non mi trova, mi cerca. Non c'è anima perduta che non sia cercata. Fino a quando? Finché non la trova. Per cui noi siamo tutti dei trovati. Cercati, trovati. È irrilevante il greggione, il 99. Il dato esistenziale profondo è questo qua. Che tu sei la pecora smarrita, che lui pensa di averla smarrita lui, e te pensi che ti sei smarrito te, e lui ti cerca finché non ti trova. Le ragioni teologiche sulla popolazione dell'inferno è un po' tremano, perché se lui è il cercatore, voglio vedere chi è che gli scappa, però. Anche perché non concede nessun buon sentimento nella pecora. La pecora probabilmente continua a andare. Non è chiesto niente alla pecora. E anzi, nel terzo passaggio c'è l'unica vera ferita della parabola. Cioè cosa che resta sospesa, che gli chiederemo quando andremo davanti al trono dell'Altissimo. Perché il terzo passaggio dice che lui la trova, e tutto contento se la mette in spalla, però l'animo critico di cui noi siamo forti, insomma, nel nostro mondo occidentale, si fa chiedere qual era il sentimento della pecora. Cioè la pecora è così contenta di essersela trovata? Non importa. A lui importa pochissimo questo. il che dice che il suo amore è potente e anche prepotente. E tutto contento la porta a casa. Te sei così contento di essere stato trovato. Non so se ricordate le strisce di Lupo Alberto. Lui a un certo punto con un ombrello scappa. E attaccato l'ombrello per la forza dei denti attraversa l'oceano e va anche nelle isole lì, quelle goderecce, insomma, quelle bellissime dell'oceano, e lì trova delle ragazze, insomma così. Però il pollaio non regge all'assenza di Lupo Alberto e si mette alla ricerca e lo trovano alla fine. E quindi lo trovano là in questo paradiso. E loro lo vogliono portare a casa, quindi l'ultima vignetta c'è lui che piange attaccato a una palma mentre loro lo tirano via, contentissimi perché l'hanno trovato, ma lui è contento, non sappiamo, non ci importa, insomma. Fatto sta che prende la pecora, la porta a casa, arrivato a casa organizza una festa del sindacato pastori, il cui costo è 100 volte il valore della pecora, ma non importa perché c'è più gioia in paradiso di quanto un solo peccatore si pente, eccetera, che gli altri che non hanno bisogno. C'è questa spesa totale del pastore, perché assolutamente la deve fare. Per cui quando il grande corruttore di Gerico si arrampica sulla pianta per vederlo, ma in realtà è lui che lo vede, gli dice vieni giù subito, gli spiega perché oggi devo fermarmi a casa tua, e l'altro scende pieno di gioia. Ma quel devo è importantissimo, perché è venuto per quello, no? È come quando dicevamo di quella signora di strada che entra nella casa del fariseo mentre lui è lì a cena e lei appunto gli lava, gli bagna i piedi con le sue lacrime, gli riassume con i suoi capelli, il padrone di casa dice ma questo qui è mica lui il profeta, perché se no saprebbe che donna è. E dice, è venuto lì per lei, anche lui è lì per lei. La sua obbedienza al padre è la ricerca della pecora che è perduta. Per questo è venuto. Cioè, questa è quindi la potenza dell'amore di Dio. Nessuna morale si costruisce in modo corretto se con tutte le nostre forze non la ricostruiamo noi su questo. E cioè, qual è? Qui proprio andiamo a dormire adesso. Che tutta la vita morale è rigorosamente chiamata a essere risposta al dono d'amore di Dio. Risposta al dono d'amore. Non il paradiso carota, vero, dietro il quale il coniglio corre come un pazzo disperato per tutta la vita, vero, prendendosi tutte le indulgenze, i 300 giorni, gli anni santi, perché chissà se riesco a arrivarci. E vero, contratti con il paradiso, mi tiri giù 2 giorni, se vado a trovare la nonna, è vero, chi vive per la mano di San Luca fa questo, no? E l'affanno di prendere una roba da conquistare. L'etica cristiana è l'etica di un dono da ricevere, da custodire e da lasciar fiorire. Perché se l'ipotesi è quella del premio da conquistare, non c'è niente finché non ci arrivi. Se l'ipotesi è il dono, è che hai già tutto e lo devi custodire. Quindi quando noi con i nostri figli siamo molto affettuosi, capite? Facciamo un'operazione di importanza assoluta Perché? Perché noi gli diciamo, è così, la tua è una vita baciata, è una vita amata. Come facciamo? Ci vediamo un'altra volta, lasciamo perdere. Io adesso non ho l'agenda. Ce lo diciamo. Proviamo a vedere se riusciamo a vederci per finire questo foglio prima dell'estate. Va bene? Facciamo un altro incontro, immagino, insomma, se ce la facciamo. Però questi testi di questa sera vi pregherei proprio di, con tranquillità, riprenderli proprio per noi, vanno ripresi. Tutte le volte che ci ritorno sopra vedo che hanno ancora molte cose da dire. Quindi, senza pretendere grandi spiegazioni e illuminazioni, il semplice fatto di riportarli alla mente e al cuore è prezioso. Quindi questo foglio cerchiamo di non buttarlo via.